Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. È il primo passo verso un'architettura fiscale internazionale, un revival del multilateralismo, una tassa minima al 15% per le imprese dell'e-economy è uno starting point sulla strada di una global reform, così ha scritto il Financial Times. L'idea che al G20 di luglio a Venezia possa compiersi un disegno formidabile, questo è l'aggettivo usato dal segretario al tesoro USA Janet Yellen, sembra oggi molto diffusa. Oggi, all'indomani del G7 finanziario, che sembra aver messo in moto un treno globale, appunto, che forse non si fermerà. Ma sono davvero tutti contenti? E quei paesi che basano le proprie economie proprio su un regime fiscale accogliente, diciamo così? Parleremo di questo oggi a Radio 3 Mondo. Poi resteremo nel fertile terreno degli economy, anzi andremo in realtà in quello della finanza digitale. È notizia di oggi che il Salvador potrebbe diventare il primo paese al mondo a legalizzare i bitcoin, mentre la banca centrale turca ha vietato i pagamenti in criptovalute, l'Iran ne ha vietato l'estrazione a causa dell'eccessivo consumo di energia, la Cina ha rafforzato la sua supervisione sulle valute virtuali per evitare ulteriori rischi finanziari dopo il recente crollo e per prevenire la speculazione. La nostra meta però sarà l'Etiopia, dove il Cardano, quarta valuta elettronica sul mercato, punta a distinguersi come criptovaluta etica e sostenibile. Sono queste le nuove storie del mondo che vi racconteremo oggi, passando, come ogni giorno facciamo, anche per le piazze virtuali. Allora, da lì Costanza Spocci ci indica subito due hashtag. Uno è Tax Deal, ovviamente, per seguire tutte le informazioni sulla web tax globale. L'altro in realtà è un account, Cardano Community, e poi man mano vedremo cosa si scrive, cosa si dice nelle piazze virtuali. Voi ascoltateci e magari scriveteci al 335-5634-296.
Well, I'm delighted to announce that today, after years of discussion, G7 finance ministers have reached a historic agreement to reform the global tax system, to make it fit for the global digital age, but crucially to make sure that it's fair.
We'll have an agreement which will really change the world, and we will be able to do what we have to do for our people, and this will be a turning point in.
Abbiamo sentito per prima la voce di Rishi Sunak, ministro delle finanze del Regno Unito. Sono felice di annunciare che oggi, dopo anni di discussioni, i ministri delle finanze del G7 hanno raggiunto un accordo storico per riformare il Global Tax System, per adattarlo all'era digitale globale, ma anche per fare in modo che sia un sistema equo. Dopo c'era anche la voce di Olaf Scholz, che è il ministro delle finanze della Germania, anche egli presente al G7 finanziario. Avremo un accordo che davvero cambierà il mondo, ha detto, e questo sarà un punto di svolta per le corporazioni globali, perché nelle ultime decadi stavamo andando nella direzione sbagliata. Ora prenderemo la strada giusta. E allora chiedo subito a Paolo Guerrieri, buongiorno.
Buongiorno.
Docente di economia a Sciences Po, tra qualche giorno uscirà per i tipi del mulino il suo Partita 3, Stati Uniti, Cina e Europa. Le chiedo subito allora se davvero potremmo essere sul punto di intraprendere un nuovo capitolo di storia. È solo un clima politico o è davvero un processo che si avvia?
No, credo che la definizione di un primo passo molto importante sulla strada di un accordo che potrebbe portare appunto alla una sorta, diciamo, di coordinata tassazione globale, un primo passo molto importante, sia la definizione giusta, perché naturalmente adesso c'è stato questo accordo in sede dei 7 paesi in qualche modo più importanti, si potrebbe dire una volta, perché adesso poi ce ne sono altri. Adesso ci sarà questo riscontro tra i 20 paesi, cioè il G20, come lei ha detto all'inizio di luglio a Venezia, e poi si dovrà andare in sede OCSE, dove la trattativa va avanti da anni e qui i paesi coinvolti sono più di 130, quindi naturalmente si capisce che questa sarà una strada lunga, quindi è giusto parlare di un primo passo, però è giusto anche in qualche modo sottolineare che è un primo passo molto importante, perché erano anni che non si riusciva a fare, perché gli ostacoli, diciamo, venivano da più parti, e naturalmente chi lucrava e chi guadagnava da questa situazione erano sicuramente, da un lato, le multinazionali più grandi, e qui non ci sono solamente i giganti del web, sono naturalmente in prima fila, ma ce ne sono molte altre che ormai da 40 anni, perché la cosa sta andando avanti da tantissimo tempo, approfittavano di questi, diciamo, forti differenze tra le tassazioni dei paesi per in qualche maniera andare ogni volta a far figurare i loro profitti laddove le tasse erano bassissime o addirittura zero, e naturalmente sottraevano in questo modo risorse preziosissime alle collettività, perché poi sono soprattutto i grandi paesi che hanno delle aliquote, diciamo, di tassazione relativamente più o meno, diciamo, elevate o comunque in linea. Adesso la svolta secondo me è avvenuta per due ragioni fondamentali. La prima è stata naturalmente la pandemia, il Covid, perché non ci sono dubbi che da un lato ha arricchito ancora di più molte di queste multinazionali, perché come sappiamo il digitale, l'online, diciamo, è esploso, quindi hanno fatto ancora più profitti, impoverendo ancora di più e preoccupando ancora di più le casse dei grandi paesi, che invece devono far fronte adesso alla ricostruzione e in qualche modo al rilancio. E questa è una ragione: c'è più bisogno di prima di tassare questi giganti dell'oligopolio mondiale. La seconda, naturalmente importantissima, è la svolta americana, cioè noi siamo stati con Trump per 4 anni a sentirci rispondere che non se ne doveva minimamente parlare, al massimo si poteva raggiungere un accordo da lasciare alla libera volontà delle parti, cosa che, diciamo, poteva suonare ridicola, all'amministrazione Biden che tra i primi provvedimenti ha deciso di mettere sul tavolo questa possibilità in realtà dell'accordo, perché gli Stati Uniti sono schierati a favore. Naturalmente agli Stati Uniti anche serve e conviene, perché hanno bisogno, come più di noi, adesso di grandi risorse per fare i grandi piani della nuova amministrazione. Questo è un po' il quadro, naturalmente è il primo passo. Ecco.
Paolo Guerrieri, 40 anni di storia economica, diciamo che a questo punto è chiamata a dare conto in qualche modo, proprio date le ragioni di cui lei ha accennato, alla pandemia, alla crisi che ha seguito la pandemia in primo luogo. Dunque, 40 anni di storia di cui hanno beneficiato alcuni paesi. Lei diceva, ecco, qualcuno l'ha fatto notare subito, nell'OCSE ci sono 139 paesi, l'ha fatto notare in particolare, per esempio, il ministro delle finanze irlandese Donohue, che ha detto però parliamone. Ha subito posto la questione della legittima concorrenza fiscale, insomma sono le prime avvisaglie che lasciano intravedere un complesso percorso, ancora tutto da compiere.
E qui c'è un complesso percorso a livello internazionale e c'è un complesso percorso a livello di Europa, quindi che ci riguarda da vicino. A livello internazionale non ci sono dubbi, abbiamo detto adesso, i 7 paesi naturalmente hanno un grande peso, però già nel G20 ci sarà un interlocutore più importante di tutti, che si chiama Cina, e che è rimasto assolutamente muto fino a oggi, non ha preso la minima posizione e non si è riusciti a capire che cosa poi o quale potrebbe essere questa posizione. Naturalmente come un grande paese in realtà la Cina secondo me ha da guadagnare, perché i grandi paesi sono in qualche modo quelli più esposti alla concorrenza, come giustamente lei diceva, dei piccoli paesi corsari come l'Irlanda, come in Europa ce ne sono tanti, c'è l'Ungheria, c'è Cipro, c'è quindi la lista è abbastanza lunga. Io credo che questo sia il primo grosso scoglio, cioè la Cina si schiererà in qualche modo con i 7 paesi occidentali e a questo punto avallerà in sede G20 questo accordo. Avrà, secondo me, ha i suoi ritorni, però naturalmente sappiamo quanto delicata, quanto in qualche modo la situazione sia nei rapporti tra Stati Uniti e Cina e in generale tra Occidente e Cina. E in secondo luogo ci sono i piccoli paesi, perché chi lucrava di più, oltre naturalmente le multinazionali che occultavano, perché tra l'altro non è neanche vera e propria evasione fiscale, si chiama elusione fiscale, perché è un modo di spostare i profitti attraverso i giochi interni ai grandi gruppi, laddove appunto i paesi non tassano gli stessi profitti. Oltre alle multinazionali ci sono questi paesi in testa, appunto lei ha fatto il caso dell'Irlanda, che naturalmente ha lucrato questi anni fortemente, perché è stata la sede dove si sono in qualche maniera localizzate non solo multinazionali e quindi chiamiamo le grandi, ma anche molte delle filiali, e quindi questo ha significato entrate fiscali, ma poi tutto un indotto economico. Allora, che cosa farà l'Irlanda? Si opporrà sicuramente. Adesso la bandiera della competizione fiscale è logora, perché dopo molti anni abbiamo capito che qui non è una concorrenza fiscale, qui è una vera e propria forma di concorrenza sleale che questi paesi fanno.
È chiarissimo. Paolo Guerrieri, c'è tanto scetticismo, intanto vedo dai messaggi di chi ci ascolta che è un po' opinione comune che questo minimo 15% sia considerato un po' davvero minimo e non sufficiente. Poi lo scetticismo rispetto al fatto che stati o organismi sovranazionali riescano ad arginare lo strapotere delle multinazionali, come scrive Pino da Padula. C'è anche uno scetticismo che forse può interessare i tecnici, perché guardando a un processo legislativo, ecco, cosa vorrà dire una tassa globale? Intanto noi abbiamo già delle web tax locali, alcuni stati hanno fatto i primi passi, appunto anche l'Italia, la Francia, gli Stati Uniti stessi. Come si fa, come si può istituire una tassa di questo tipo? Noi sappiamo quanto può essere complesso a livello europeo, ecco, immaginare qualcosa del genere. Ecco, possiamo fare una previsione che è davvero, insomma, una sorta di soltanto previsione a lunghissimo termine.
Allora, innanzitutto è verissimo, il 15% è poco, ma questo è un compromesso, come al solito, quando si rompono dei tabù dopo 40 anni e bisogna accettare che la partenza sia in qualche maniera una partenza accettata da tutti, e questo è stato il compromesso per partire, diciamo. E quindi, però si parla di almeno il 15%, questo apre lascia la porta aperta alla possibilità che si possa anche tassare di più. In secondo luogo è assolutamente vero che è una partita tutta da giocare, perché diciamo queste multinazionali, parliamo ad esempio dei giganti del web, sono diventati degli stati ormai, cioè si muovono come dei veri e propri paesi, perché hanno una sovranità in qualche modo globale. Quindi la partita è difficilissima, è dura, però qui c'è un accordo che non avevamo mai sancito negli ultimi, abbiamo detto, decine e decine di anni. Quindi questo apre la possibilità di un percorso che sembrava precluso, perché gli Stati Uniti non erano a favore da questo punto di vista. Quindi si può salutiamo questo accordo come un passo importante, però allo stesso tempo io sono d'accordo con chi è cauto, nel senso che non si nasconde le difficoltà e pensa già alla prossima grande sfida, che appunto sarà il G20. In Europa bisogna dire che la Commissione ha messo un po' le mani avanti, perché qualche giorno fa proprio ha presentato una proposta di riforma fiscale dove dentro c'è la possibilità a questo punto anche in Europa di applicare un principio che è questo di una, perché non è solo una tassa minima comune, c'è anche il principio che si possono tassare i profitti di questi giganti o di queste multinazionali in base non solo se il fatto la multinazionale sia residente nel paese, ma sul fatto che la multinazionale fa affari in questo paese. Anche questo è un principio rivoluzionario.
Localizzare i guadagni, localizzare i ricavi, appunto, dove si fa la ricchezza.
L'Europa ha naturalmente avviato, poi questa è una direttiva, dovremo discuterne fino diciamo, a partire dal 2023, però l'Europa si sta muovendo. Molte volte la critichiamo, diciamo in maniera giusta, cioè da un lato i paesi europei grandi portano avanti questo negoziato internazionale, dall'altro si creano le condizioni per applicarlo a livello europeo. Sarà difficile per i piccoli paesi opporsi a tutte e due questo tipo di confronti, quindi qualche speranza in più c'è. Certo, sono d'accordo con gli ascoltatori, ma la partita è tutt'altro che chiusa, come
è,
si
soltanto,
dice.
È soltanto aperta per ora, e però ecco, bisogna anche dire che poi la storia si comincia a fare anche cambiando linguaggio, cambiando cultura, e forse iniziare a parlare di queste cose come si sta facendo. Qualcosa,
c'è una grande spinta popolare poi dietro
qualcosa sarà destinato a cambiare. Paolo Guerrieri, grazie infinite e buon lavoro,
grazie,
a presto.
A voi.
Docente di economia Sciences Po, uscirà a breve Partita 3 Stati Uniti, Cina e Europa per il Mulino, e noi adesso ce ne andiamo nel mondo delle criptovalute, scendiamo nella miniera delle criptovalute andando in Etiopia.
This altcoin is gonna take over Ethereum in 90 days. Cardano and Ethereum have been going head to head to showcase which one is superior to the other. This is similar to the competition that's been going on with Dogecoin and the Shiba Inu coin. Cardano has been making a lot of headlines.
Quello che stiamo ascoltando è uno spot sul Cardano. Ci troviamo sul canale YouTube Cardano Land, spot che sostiene che Cardano distruggerà Ethereum in 90 giorni. Buongiorno Andrea Daniele Signorelli e grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
Giornalista, collabora col Domani, con la Stampa, Wired Italia, il Tascabile, e l'abbiamo chiamato proprio per capire che cos'è il Cardano. Intanto dalla piazza virtuale l'indicazione della Cryptocurrency Hub, lì si trovano cose che ci possono chiarire le idee, ma insomma abbiamo cominciato la trasmissione Andrea Signorelli dando le ultime notizie: El Salvador che lo rende legale, l'Iran che ne vieta l'estrazione per l'eccessivo consumo di energia, la Cina che rafforza le misure, la Silicon Valley peraltro che va avanti per la sua strada con startup che puntano a saltare gli intermediari proprio per favorire poi il mercato delle criptovalute. Ma il Cardano vorrebbe essere un po' una soluzione a qualcuno dei problemi intrinseci della criptovaluta stessa, cioè diventare qualcosa di sostenibile. In che modo?
Beh, certamente uno dei problemi principali che stiamo vedendo nei Bitcoin, che è anche una delle ragioni per cui per esempio la Cina ha fatto questo recente giro di vite e anche per cui ne è crollato il valore, è la preoccupazione nei confronti dell'impronta ambientale ed ecologica dei Bitcoin, che a causa dei meccanismi utilizzati per il suo, si chiama in gergo per il suo mining, diciamo per la possibilità di coniare questi Bitcoin, richiedono consumi energetici impressionanti delle dimensioni di una nazione media. Questo non è più tollerabile secondo la stragrande maggioranza delle persone che si occupano di queste cose. Indipendentemente dal futuro che possa avere il Bitcoin, sappiamo che molti sono fortemente scettici nei confronti di questa moneta digitale, ma se Bitcoin diventa associato a consumi energetici insostenibili, inevitabilmente questa moneta o questo bene di rifugio non ha un futuro. Ed è qui che si inseriscono alcune alternative. Prima di tutto va detto che Cardano non è l'unica alternativa sostenibile, però sembra essere una delle più promettenti. Sono due le differenze, molto brevemente, con i Bitcoin. La prima è che non si tratta solo di una moneta digitale o di un bene di investimento, ma si tratta di una vera e propria piattaforma che permette di costruire al suo interno svariati utilizzi, alcuni dei quali richiedono una moneta per regolare le transazioni. Pensiamo ad esempio al caso della criptoarte, della vendita di opere d'arte digitali certificate attraverso la blockchain. Altre invece non richiedono l'utilizzo di una criptovaluta, come è il caso di quelle che poi andremo a vedere che stanno venendo sperimentate in Etiopia. Quello che è fondamentale è che per minare queste criptovalute alternative come Cardano non sono più necessari quei processi estremamente energivori che regolano invece il funzionamento di Bitcoin. Sappiamo per certo, perché già sono in funzione, che rispetto ai Bitcoin il consumo energetico si riduce di oltre il 99%, è proprio una cosa non comparabile perché è un meccanismo completamente diverso, e quindi questo sistema potrebbe aprire una prospettiva sostenibile anche per le monete digitali.
Andrea Signorelli, stiamo parlando di quella che è la valuta quarta nella classifica, diciamo, se guardiamo al mercato delle criptovalute, aspira a superare Ethereum, che è la regina incontrastata, diciamo, e comunque stiamo parlando di guadagni, almeno nel passato più prossimo, enormi, no? Di moltiplicazioni a due, tre cifre. Però stiamo venendo invece da un crollo di queste ultime ore, insomma una crisi delle criptovalute. Poi ci sono dei comportamenti così esemplari come quello di Elon Musk, che ha vietato l'uso di criptovalute per il pagamento, no? Nell'acquisto di auto prodotte dalla sua Tesla. In questo momento, ecco, quale può essere la sorte? Di tutto sommato stiamo parlando di un mondo che ancora associamo a qualcosa di poco conosciuto, associamo a un far west dal punto di vista legislativo, associamo ad attività illecite vere e proprie.
Certo, beh, Elon Musk fa un po' il bello e il cattivo tempo in questo periodo, perché prima ha contribuito a gonfiare il valore dei Bitcoin annunciando un acquisto di $1.5 miliardi in Bitcoin, non è un errore, $1.5 miliardi in Bitcoin, e annunciando che sarebbe stato possibile comprare le Tesla con i Bitcoin. Poi deve aver scoperto un po' improvvisamente, la cosa mi lascia abbastanza perplesso, che i Bitcoin hanno un enorme consumo energetico, e quindi ha fatto un improvviso dietrofront, questa volta contribuendo al crollo. Allora, va detto che era un momento in cui, come giustamente accennavi tu, il valore era salito talmente tanto che era inevitabile che ci fosse quella che viene detta in gergo una correzione. Il problema è che in un campo, in un settore da far west come quello delle criptovalute, le correzioni non sono nell'ordine del 4-5%, sono nell'ordine del 40-50%, ed è questo ad esempio che spaventa anche molto le nazioni, perché per esempio la Cina nel suo recente giro di vite contro i Bitcoin ha affermato a livello istituzionale che i cittadini che si fondamentalmente rovineranno a causa dei loro investimenti in criptovalute non avranno alcun supporto da parte dello Stato. Poi che una nazione come la Cina, autoritaria, abbia pochissima simpatia nei confronti di una moneta come Bitcoin, che nasce, almeno nasce, con lo scopo di sovvertire le autorità centrali e di proteggere il più possibile l'anonimato, è qualcosa che non ci dovrebbe stupire. Diciamo che in un'epoca in cui tutto si sta digitalizzando, tutto, qualunque cosa si sta digitalizzando, l'idea che magari anche i beni di investimento e le monete si digitalizzino è ovviamente qualcosa di logico da un punto di vista puramente dei processi, delle tendenze tecnologiche a cui noi stiamo andando incontro. Come dicevo prima, al di là dei vari scetticismi, è impossibile pensare a una moneta digitale che non sia ecologicamente sostenibile mentre stiamo cercando di affrontare la crisi climatica.
Andrea Signorelli, siamo partiti dalla notizia di oggi che riguarda El Salvador. In un videomessaggio presentato alla conferenza Bitcoin 2021 a Miami, appunto, il presidente Bukele annunciava la legalizzazione. Intanto, cosa vuol dire? Cosa vorrebbe dire per un paese legalizzare una criptovaluta? E poi aggiungo una domanda che arriva dal nostro pubblico, cruciale, direi: ma che cos'è che dà valore alle criptovalute?
Allora, per quanto riguarda la prima domanda, me lo sono chiesto anch'io, perché nel senso, i Bitcoin possono essere sicuramente resi illegali, nel senso che uno Stato può decidere di combatterli con tutte le sue forze, ma il Bitcoin non è legalizzabile da una nazione, nel senso che, essendo regolato da computer appartenenti a privati collegati a internet, è veramente difficile poterli controllare. Più che legalizzato, mi viene da pensare che forse alcune nazioni hanno deciso di tollerarlo, magari nazioni in cui, come è stato per esempio il caso della Venezuela, in cui l'inflazione è fuori controllo, o come era stato tanti anni fa all'inizio, quando c'erano le famose crisi argentine, il Bitcoin era stata una delle nazioni, l'Argentina, dove si erano diffuse di più, perché alcune nazioni, i cittadini vedevano nei Bitcoin una protezione nei confronti di queste inflazioni esplosive. Evidentemente alcune nazioni stanno valutando la possibilità di approfittare delle caratteristiche dei Bitcoin per dare ai cittadini magari una valuta che fino ad oggi comunque ha sempre funzionato e ha sempre garantito guadagni, al netto appunto delle clamorose correzioni a cui abbiamo assistito.
E, Andrea Signorelli, sì. C'è un'altra domanda che arriva da Gabriella e la risposta sarà complessa, però proviamo a semplificare, perché giustamente chiede di ribadire il processo di estrazione, ecco, come si fanno, come si creano, perché consumano molto, chiede Gabriella, perché certo, consuma molto.
Cercherò di spiegarlo in maniera molto semplice. È un processo molto complicato, appunto, si chiama mining. Fondamentalmente ogni volta che avviene un processo in Bitcoin, la sicurezza di questo processo è data dal fatto che ci sono migliaia e migliaia di computer collegati alla blockchain che controllano che tutto vada per il verso giusto, che nessuno faccia il furbo, diciamo. Il premio per svolgere questo lavoro è quello di ricevere a loro volta dei Bitcoin. Quindi io controllo che sulla blockchain tutto sta controllando in maniera pulita, corretta, in cambio di questo lavoro anch'io ricevo una parte di Bitcoin. Il problema è che per questa verifica avviene attraverso centinaia e di migliaia di computer ormai organizzati in fabbriche, vere e proprie fabbriche, il 70% delle quali si trova tra l'altro in Cina, in cui tutti i computer collegati alla blockchain utilizzano la massima potenza di calcolo possibile per arrivare primi in questa competizione ed essere loro a verificare la transazione che sta avvenendo. Il primo in questa competizione tra migliaia di computer, il primo che arriva, che vince la gara e che per primo riesce a risolvere la transazione, ottiene in cambio dei Bitcoin. Come si fa per arrivare primi? Primo arriva chi ha più maggiori prestazioni, potenza di calcolo, e questo ovviamente spinge ad aumentare la potenza di calcolo il più possibile, fino al punto da collegare centinaia di computer in vere e proprie fabbriche del mining di Bitcoin, e questo ovviamente provoca consumi enormi.
Andrea Signorelli, prima di salutarci torniamo al nostro Cardano, che sembra essere anche al centro di una sorta di movimento culturale. È stato così un po' per le criptovalute in generale, no? Che diventare il simbolo di qualcosa di decisamente alternativo. Intanto diciamo che il nome credo sia un omaggio a Girolamo Cardano, scienziato del rinascimentale, l'inventore della probabilità, mentre dalla piazza virtuale Costanza Spocci ci dice che invece il token name di Cardano prende ispirazione da Ada Lovelace, la matematica del XIX secolo, figlia del poeta figlia di Lord Byron. Dunque, movimento culturale, Cardano come bandiera, come nuova bandiera.
Sì, come nuova bandiera su due fronti: uno, come dicevamo prima, quello dell'aspetto ambientale, l'altro quello delle applicazioni sociali. Adesso lo citiamo rapidamente. Ha stretto la società Input-Output, la società che ha creato questa blockchain di Cardano, ha stretto un accordo con il governo etiope per sfruttare la blockchain per tenere traccia di tutto ciò che avviene nel mondo dell'istruzione. Quali studenti hanno i risultati migliori, le performance scolastiche, poter individuare i migliori talenti, avere accesso ai dati, tutto ciò che finora non era possibile in un paese in cui l'accesso a internet è molto limitato e tutto si fa ancora su carta. Quindi l'idea che le criptovalute possano avere, come si sostiene da tanto tanto tempo, anche delle applicazioni sociali molto importanti nei campi in cui magari sono rimasti indietro, e quindi adesso c'è la possibilità, come dicono gli americani, di fare un leapfrog, un salto, e passare direttamente all'internet 3.0. Poi l'abbiamo già vista in passato queste promesse, adesso noi restiamo vigili per vedere se si tratterà di fumo o se invece ci sarà qualcosa di concreto, di molto più concreto delle promesse che sono state fatte finora.
E ci ritroveremo sicuramente di nuovo qui a vedere se almeno qualcuna di queste promesse sarà stata mantenuta. Grazie infinite ad Andrea Daniele Signorelli e buon lavoro.
Grazie a voi. Grazie a voi.
giornalista del Domani, della Stampa, di Wired, esperto di queste questioni. Certamente torneremo a parlare di criptovalute. Per ora Radio Tremondo si ferma qui, ma torna domani alle 6.50 con la rassegna della Stampa Estera, alle 11 con gli approfondimenti. Voi però rimanete con noi per seguire Radio Trescenza. Intanto a salutarvi e a ringraziarvi con me ci sono Costanza Spocci, Fabrizio Paccione alla console, Marco Pompi alla regia. A me non resta che dirvi buona giornata e buon ascolto con Radio 3. Un saluto da Anna Maria Giordano.